Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Zali se ne deve andare subito. Governo e partiti unanimi dopo la scoperta che il consigliere di Stato leghista è indagato per reati sessuali. Oggi attese decisioni dal governo. E la Lega è sotto pressione anche per questioni finanziarie. L'amministrazione federale l'ha denunciata per non aver presentato i conti. Noi lo abbiamo fatto in tempo. La replica del coordinatore. È stata la Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di aver orchestrato il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia e annuncia misure di ritorsione. Per il tennis, male, molto male Bencic agli US Open, eliminata al primo turno. Per il calcio, il Lugano ha trovato il suo nuovo attaccante e l'ex nazionale Aieti in arrivo dal Basilea. In apertura dunque questa mattina gli aggiornamenti sul caso Zali. In sintesi, ieri è emersa una nuova denuncia contro il consigliere di Stato leghista, una denuncia per reati sessuali. Il governo e i partiti chiedono che se ne vada immediatamente e non aspetti il 30 settembre. Ieri sera Zali ancora non aveva risposto a queste sollecitazioni. Alessandro Briggini in studio con me stamattina, ci sono novità?
No, perentorio. Questa mattina il governo però si riunirà nuovamente. Ieri, dopo una seduta straordinaria convocata appena preso dalla stampa la notizia del nuovo procedimento aperto contro Zali, il Consiglio di Stato ha già fatto sapere che gli toglierà la conduzione del suo dipartimento. In altre parole, se Zali non dovesse cambiare opinione, resterebbe in carica senza alcun potere per i prossimi 28 giorni. Il governo ha annunciato che convocherà la stampa in giornata. Intanto l'UDC Piero Marchesi, che è il primo subentrante sulla lista, ieri sera ha fatto sapere di essere pronto a entrare in carica anche immediatamente. Sentiamolo.
Farò quello che è nell'interesse del cantone, dunque se sarà necessario entrare prima mi organizzerò per farlo. Bisogna assolutamente fare qualche cosa perché questa situazione fa del male alle istituzioni, fa del male al paese e spero che con la collega e con i colleghi saremo capaci di raggiungere questo obiettivo.
Alessandro, adesso ti chiedo una cosa non facile, ti chiedo di riassumere i termini della questione, soprattutto dal punto di vista penale. Cosa è emerso ieri?
Allora, ieri si è saputo che la procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento contro Zali per reati contro l'integrità sessuale, che Zali è già stato sentito come testimone e che la notizia è emersa perché la procura è stata spinta, diciamo così, a darne comunicazione all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la pressione esercitata dalla stampa, in particolare in questo caso da domande poste pubblicamente dalla regione. Altrimenti non sappiamo quando il Consiglio di Stato, così come i partiti e l'opinione pubblica, ne sarebbero venuti a conoscenza. Il nuovo procedimento si somma a un altro procedimento penale aperto nei confronti di Zali per abuso di autorità e tentata coazione. Tutto questo dopo che una donna di 52 anni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la registrazione di telefonate in cui si sentiva il consigliere di Stato incitare violenza su una loro conoscente. E la stessa donna, la stessa 52enne, è poi la stessa che è stata rinvenuta morta nel lago Amelide qualche settimana dopo.
Senti, veniamo all'ultima inchiesta aperta. Si parla di reati contro l'integrità sessuale, in particolare, questo emerge anche dagli articoli di stampa odierna, si parla di violazione degli articoli 191 e 193 del codice penale. Che articoli sono?
Allora, sono articoli di legge che puniscono abusi commessi contro persone vulnerabili o per le quali o la vittima manifesta una forma di dipendenza da chi commette gli abusi. Il 191 punisce chi approfitta di una persona incapace di discernere, cioè che non è in grado di capire il valore di quel che sta subendo, oppure che non può resistere, ad esempio, per ubriachezza o per le sue condizioni fisiche o mentali. Il 193 invece entra in gioco quando si sfrutta lo stato di bisogno di una persona, oppure si sfruttano rapporti come ad esempio quelli di lavoro. E le pene previste sono pesanti, possono arrivare sino a 10 anni di carcere.
Allora, questa è la cronaca delle ultime ore, alcune precisazioni con Alessandro Broggini, ma il caso Zali è iniziato ormai diversi mesi fa, è un periodo in cui sono successe davvero tante cose, ce le riassume Marcello Ierace.
È il 9 giugno 2026, Claudio Zali riunisce nel suo ufficio la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa e i vertici delle carceri ticinesi. Il tema della discussione è un ragazzo di 14 anni, figlio di una conoscente di Zali. Il giovane è detenuto alla Farera e il consigliere di Stato ne chiede la scarcerazione e il ricollocamento in una struttura più adeguata.
Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere
o suggerire la modifica di decisioni, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
13 luglio 2026. Su un profilo anonimo Instagram vengono pubblicati due file audio. Si sentono le voci di un uomo e di una donna. L'uomo è Claudio Zali, la donna è una sua conoscente. La donna si lamenta di sentirsi tormentata da un'altra persona, un'altra donna. Il consiglio di Zali è lapidario. Riempila di botte, io l'ho già pestata, dice. Centro, PLR e PS chiedono chiarimenti. Zali minaccia denunce per violazione della sfera privata. 23 luglio 2026. Claudio Zali viene indagato dalla procura per abuso di autorità e tentata coazione nell'ambito del caso del 14enne alla Farera. Nello stesso giorno si viene a conoscenza anche di una mail del luglio 2020. In piena pandemia Zali scrive al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero Paolo Sanvido, chiede l'assunzione di una sua conoscente. La donna è la stessa degli audio su Instagram. Il governo ticinese organizza una riunione straordinaria durante la quale viene tolta a Zali la conduzione politica di magistratura e polizia. 29 luglio 2026, Claudio Zali annuncia le dimissioni dal governo di cui è presidente. Chiede però di restare in carica fino alla fine di settembre. La presidenza viene assunta da Marina Carobbio.
Si tratta di una situazione molto difficile che sta vivendo il cantone e che, va detto, stiamo vivendo anche noi come consiglieri di Stato da diversi giorni. Abbiamo fatto 3 sedute di governo che ci ha portato ad approfondire le tematiche che erano uscite pubblicamente e a prendere delle decisioni che io reputo delle decisioni importanti.
18 agosto 2026, il cadavere di una donna viene rinvenuto nelle acque del Ceresio a Melide e una 52enne del Luganese. È la stessa donna che aveva diffuso in rete gli audio di Claudio Zali. 1 settembre 2026 viene aperto un procedimento penale contro Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. Il governo chiede le sue immediate dimissioni. Lui non dà seguito alla richiesta. Il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, rilascia questa dichiarazione.
Il governo ha espresso una posizione chiara. Ora spetta Claudio Zali valutare, alla luce del nuovo quadro, se vi siano ancora le condizioni per rimanere in carica fino alla fine di settembre. È una riflessione che deve compiere con un senso di responsabilità e nell'interesse delle istituzioni e del movimento.
Vedremo quali saranno le novità in giornata. Intanto, restando alla Lega dei Ticinesi, segnalo che il partito è stato segnalato per possibili violazioni della legge sui diritti politici. La denuncia arriva dal Controllo Federale delle Finanze, che lunedì ha pubblicato le entrate dei partiti rappresentati in Parlamento svizzero. Il partito ticinese risponde alle accuse. I dati sono stati inviati in tempo a Berna. Ci riassumo il tutto, Laura Dick.
Campagne elettorali, votazioni popolari, supporto ai partiti. I finanziamenti a livello federale devono essere dichiarati e questo ai sensi delle norme sulla trasparenza in vigore dal 2022. Lunedì il Controllo Federale delle Finanze ha pubblicato i dati sulle entrate dei partiti per il 2025. All'appello mancava solo la Lega dei Ticinesi. Ieri, su sollecitazione dell'agenzia stampa Keystone ATS, il Ministero Pubblico ticinese ha confermato che è stata depositata una denuncia per mancata presentazione o dichiarazione errata delle entrate, una segnalazione fatta contro il partito dal Controllo Federale delle Finanze, che non fornisce ulteriori dettagli. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi afferma che il partito ha trasmesso, come ogni anno, tutte le informazioni richieste a Berna nel mese di luglio. Il coordinatore Daniele Piccaluga ha già dichiarato di voler chiedere spiegazioni all'autorità federale sul perché questi dati non siano stati pubblicati. Le circostanze della vicenda sono dunque attualmente oggetto di verifiche da più parti.
Aggiungiamo anche che ieri sera c'è stata l'assemblea dell'UDC sezione Ticino. I membri si sono riuniti a Sant'Antonino, dove hanno approvato il progetto di un centrodestra congiunto con la Lega dei Ticinesi, proposta dalla direttiva del partito e preannunciata qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa. Questa casa comune, come è stata definita, dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni e servirà a portare avanti progetti e idee comuni. Ma di fronte agli attuali problemi, dal caso Zali alla denuncia, l'abbiamo appena sentita, per i conti non presentati, la Lega non rischia di essere una zavorra per l'UDC? Questa è la domanda che abbiamo girato appunto a Marco Chiesa.
Non possiamo guardare all'oggi, dobbiamo guardare alla prospettiva futura, e in questo senso si è espressa la base dell'UDC. Abbiamo dei pilastri, dei mattoni che servono a costruire questa casa, e adesso ci tocca condividerli, e vogliamo condividerli con la Lega dei Ticinesi. Il Canton Ticino, a parte Ginevra, è forse l'unico cantone che non ha un centrodestra coeso, e questo lo si sentono anche nelle decisioni, appunto, a livello parlamentare di Consiglio di Stato.
Marco Chiesa, presidente dell'UDC. E per concludere con l'attualità regionale, vi segnalo che riapre stasera la strada della Valle Calanca, anche se solo parzialmente. Si potrà circolare a partire dalle 18 con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia, solo di giorno, e comporterà brevi tempi di attesa. Queste le parole utilizzate dall'ufficio tecnico dei Grigioni. Andiamo all'attualità estera, con la notizia in primo piano, che è quella che il governo tedesco ha accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile del fallito attacco con droni carichi di esplosivo contro alcuni aerei cargo all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. In segno di protesta, Berlino ha annunciato una serie di rappresaglie e di sanzioni contro Mosca. Sentiamo Walter Raue.
Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
Le indagini condotte dalla polizia, i materiali utilizzati e le informazioni raccolte dai nostri servizi segreti confermano la responsabilità della Russia per il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia.
Versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
In una conferenza straordinaria tenuta ieri sera a Berlino, il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha confermato ufficialmente quanto molti sospettavano già da tempo. I droni contenente esplosivo scoperti lo scorso 4 agosto a Lipsia, in prossimità di un aereo cargo ucraino e di un velivolo della DHL, sono stati costruiti e pilotati dai servizi segreti russi. Un episodio che ha posto la guerra ibrida condotta già da anni dalla Russia contro la Germania e altri paesi della NATO in una nuova pericolosa dimensione. E il governo tedesco questa volta non è rimasto a guardare, ma ha reagito con rappresaglie dure alla nuova sfida lanciata dal Cremlino.
Das russische Generalkonsulat in Bonn.
Abbiamo ordinato la chiusura del consolato russo a Bonn entro il 18 settembre e la chiusura anche del centro culturale russo a Berlino. Aggiungeremo una serie di cittadini russi alla lista delle persone sanzionate dall'UE e limiteremo i visti d'ingresso in Germania per cittadini russi, ha annunciato il ministro degli esteri Johann Wadephul. Sono misure insolitamente dure quelle prese dalla Germania contro le crescenti provocazioni del Cremlino. Non siamo in guerra con la Russia, ha ribadito il ministro tedesco degli interni, mettendo però in chiaro che Berlino non è più intenzionata a tollerare gli attacchi ibridi al suo paese.
Aggiungiamo che Vladimir Putin ha definito le misure punitive tedesche un grave errore e il presidente russo ha fatto in particolare riferimento alle prossime campagne elettorali in Germania. C'è una personalità ucraina, di cui abbiamo parlato spesso nelle scorse settimane, che ha provocato un botta e risposta tra Italia e Russia. È Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa di Kiev, esperto di nuove tecnologie e di droni, che è stato nominato da Roma consigliere strategico a titolo gratuito per il Ministero della Difesa italiana. Una scelta che ha provocato le reazioni di Mosca. I dettagli con la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
L'incarico è stato ufficializzato venerdì scorso, ma il botta e risposta tra Mosca e Roma è cominciato solo ieri, con Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, a definire ridicola la scelta di Roma, aggiungendo che se Gianni Rodari fosse vivo scriverebbe una favola satirica su questa decisione. Sul fronte opposto il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato che l'Italia prende decisioni pensando a Roma e non a Mosca, a Kiev o a Washington. A monte del diverbio c'è appunto la nomina di Mikhail Fedorov, giovane ex ministro ucraino della difesa, come consulente per la difesa, consulente non retribuito, come è stato specificato, scelto per trasferire in Italia le competenze maturate durante la guerra in Ucraina. In particolare Fedorov, che non si trasferirà in Italia e non coprirà ruoli organici nell'amministrazione italiana, interverrà su alcuni fronti strategici come i droni e i sistemi senza pilota e l'adozione l'adozione di software avanzati per le guerre contemporanee. Tanto basta per ottenere la reazione stizzita di Mosca e di qualche aderente del movimento Futuro Nazionale che fa capo a Roberto Vannacci. Il nome di Fedorov è legato alla trasformazione digitale dell'Ucraina negli anni della presidenza Zelensky, prima nella pubblica amministrazione, poi direttamente sul campo di battaglia. Lo scorso mese di luglio è stato rimosso dal suo incarico proprio da Zelensky dopo solo 6 mesi alla guida del Ministero della Difesa. Dietro la rimozione sono emerse forti frizioni interne.
Un'ultima notizia prima di chiudere. Seconda ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran in 3 giorni. Ieri sera gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti più ampi ed estesi contro obiettivi legati al gruppo militare dei Pasdaran, lo ha comunicato proprio il comando centrale americano, ed è stata una rappresaglia ad attacchi contro navi e forze militari statunitensi nella regione. Teheran da parte sua ha denunciato vittime civili, oltre una decina e una cinquantina di feriti. Tutti partecipavano a un matrimonio. Questa è l'ultima notizia. Buona giornata a tutti e a tutte.